Matteo Aramaico.
Quindi che è indipendente da Matteo, poi utilizzata da Matteo e da Marco. Allora possiamo dire, a livello di redazione, di sicuro non ha senso dire più antico Matteo Luca, perché non li sappiamo datare con esattezza, ma più o meno sono dello stesso periodo. E quindi non possiamo dire ipotesi Luca si è ispirato a Matteo o Matteo a Luca. Per cui, ecco, al limite quello che si può fare è, guardando i testi che hanno in comune, vedere in questi testi quali sono le caratteristiche letterarie di Matteo. Allora diciamo, queste sono posteriori al testo che è in comune a entrambi. Se ci sono caratteristiche proprie di Luca, come nel Padre Nostro ogni giorno, quella parola, oppure in certi testi lo Spirito Santo, che è un motivo tipico di Luca, allora quel motivo non stava nella tradizione antecedente. Quindi l'unico lavoro che possiamo fare è proprio quello di verificare nei testi che hanno in comune, ecco, fare un, quindi chiaramente sono in comune, ma possono, chiaramente presentano delle particolarità che distinguono un po' l'uno dall'altro in alcuni punti. Allora si può vedere, dove c'è questa leggera differenza, quale delle due versioni conserva la forma originaria e quale invece porta l'impronta dell'evangelista.
Perché Matteo non dice Padre nostro che sei nei cieli, Luca dice Padre nostro che sei nei cieli. E allora si pensava fosse più antico Matteo, perché gli ebrei lo collocavano nei cieli.
Sì.
Luca non dice Padre nostro che sei nei cieli, passa del tempo Padre nostro sia significato.
Sì. Dice nome. Padre, semplicemente Padre.
Sì, padre, padre, sì.
Padre. Però questo Padre nostro che sei nei cieli, sì, noi abbiamo anche litanie ebraiche, addirittura per questo. Anche quando si diceva e Gesù ci ha insegnato a pregare Dio Padre, e questa frase in sé è sbagliata, anche se però porta l'eco di una cosa veramente giusta. Cioè è sbagliata nel senso che l'invocazione di Dio Padre, a parte che può essere in altre religioni, al tempo di Gesù era comune nell'ebraismo. Ecco, quindi non è che Gesù ci ha insegnato. Però conserva l'eco di una cosa giusta, perché Gesù ha insegnato a dire Abba, e questo l'ha insegnato solo lui, no? Per cui se si riesce a un poco per volta a prendere coscienza che ha insegnato a dire Abba con ciò che significa, per cui io dico sempre non facciamo diventare Abba una giaculatoria. Abba deve essere un'invocazione in certi momenti di particolare preghiera, no? Perché ha quel senso specifico. Allora ha senso dire Gesù ci ha insegnato a dire Abba e non altro. Ecco, quindi sicuramente il Padre nostro sei nei cieli è una espressione estremamente ebraica, eccetera, però può essere stata assunta dalla comunità cristiana in qualunque periodo. E sicuramente può essere più antica del Vangelo di Matteo, cioè della redazione finale. Cioè in fondo il Padre Nostro, più che diciamo composizione dell'Evangelista Matteo, dell'Evangelista Luca, il Padre Nostro è un immettere nel Vangelo, inserire nel Vangelo un testo che era vivo nella comunità. Quindi sicuramente Padre Nostro che sei nei cieli può benissimo, cioè quindi la forma che trova in Matteo sicuramente si può giustamente ritenere che precede la redazione del Vangelo di Matteo, che la forma finale è circa l'80. Ecco, però tra l'espressione Padre nostro che sei nei cieli, della tradizione pre-matteana, per capirci, per dire che si trova nel Vangelo di Matteo, ma non è di Matteo. Quindi la forma Padre nostro che sei nei cieli della tradizione pre-matteana e la formula Padre Abba di Luca, quella di Luca è quella che risale a Gesù. Ecco, il Padre nostro sei nei cieli, poi si è sviluppato anche una settimana dopo la risurrezione in una comunità cristiana, ma non è l'Abba, ecco, va bene questo. Ecco, quindi, ok. Allora, adesso possiamo dare inizio, quindi. Come? Baruch Hashem, grazie. E ora, direi, prendiamo ancora un istante i nostri appunti grammaticali, perché sono quelli che ci aiutano proprio a portare poi a casa una formule che ci diventano un po' familiari, no? Quindi partiamo dalla pagina 4, ricordiamo il termine Yom, stato costrutto Yom, stato enfatico Yoma. Com'è il plurale? Yomin, costrutto come l'ebraico Yomè, enfatico Yomaya. Vogliamo dirle insieme, singolare, Yom, costrutto, Yom, enfatico, Yoma, plurale, Yomin, costrutto, Yomè, enfatico, Yomaya. Benissimo. Passiamo ora alla nostra pagina 6, dove possiamo prendere come modello del nome femminile Malka. Malka, allora il costrutto Malkat, come l'ebraico, Malkat, e l'enfatico Malkta. Notate la A, spero che non ti non stancarvi, la A dello stato costrutto At è breve, con il suffisso A si riduce a Shema, non Malkata ma Malkta. Diciamolo insieme, Malka, insieme, Malka, Malkat, Malkta. Adesso facciamo il plurale femminile è An. Ecco, una cosa completamente diversa dall'ebraico, no? Malkan, ma lo stato costrutto, ieri l'abbiamo sottolineato, è l'allungamento dell'at femminile, Malkat, Malkat. E allora cosa succede? Che aggiungendo il suffisso, questo non abbiamo la riduzione, Malkata. Malkata, e aggiungono semplicemente A. Lo stato enfatico del femminile plurale è Ata, At più A, Ata, Malka, Malkat, Malkata. Il maschile è Malkaia. Ok? Bene, allora passiamo, se non vi dispiace, questo poco che però penso, no, in una forma un po' oculata riusciamo a imparare varie cose. Portiamoci alla nostra pagina 10, credo 10, allora, dove abbiamo tutta una serie di sostantivi, e magari quando capiterà, non oggi, non questo anno, ma avremo dei sostantivi un po' speciali, dovremmo venire qui a vederli. Noi ieri abbiamo visto Melech, vogliamo riguardarlo insieme. Melech, perché Melech ci ricorda i segolati. Allora, a singolare, lo stato costrutto è tale quale, Melech, Melech. Bene, il suffisso, cioè non il suffisso, scusate, l'enfatico. L'enfatico prende il suffisso A. Ma il suffisso nei segolati si aggiunge alla forma originaria. Veramente mi sono espresso male, eh? Sì, no, mi sono espresso chiaramente, però con il suffisso la forma originaria non è cambiata. Cioè, quindi sì, si può dire si unisce alla forma originaria che non è cambiata, ecco, sì, va bene, non bisogna essere troppo autocritici, va bene, comunque, no, però bisogna sempre cercare la perfezione. Allora, Malka, Mele, Mele, Malka. Poi guardiamo il nostro plurale, che qui è proprio logico, il suffisso im si aggiunge alla forma originaria Malk, Malkin, il costrutto Malke e l'enfatico Malkaya. Diciamolo insieme: Malkin, Malke, Malkaya. Ecco, e se voi guardate nella pagina seguente, insieme a me, voi avete Malka femminile. Quindi queste, ora non lo ripetiamo, Malka l'abbiamo appena visto, ma l'avete qui, quindi Melek e Malka, re e regina, va bene? Questa. Poi volevo farvi vedere una cosa, se abbiamo tempo. Ah sì, dovremmo vedere la lettera B maiuscola nella pagina sempre 10, dove c'è Melek, poi sentite alla B maiuscola c'è Alam. Alam, che vuol dire eternità o mondo, nel testo aramaico c'è anche mondo, o i secoli eterni. Alam, chiedo scusa, cosa abbiamo in ebraico? Olam, la A originariamente lunga in ebraico diventa O, quasi sempre. Salam, shalom. Alam, Olam. Ma allora se è originariamente lunga, questa non cambia mai. Ed ecco allora il paradigma come diventa facile. Alam, costrutto. Alam, enfatico. Alema. Alema. Plurale. Alemin, Aleme, Alemaya. Quindi questo è proprio perché la A lunga non cambia mai, abbiamo un paradigma che ci è facile imparare. Bene, possiamo ora guardare un istante il verbo, così ci prepariamo poi, cioè ci prepariamo, completiamo progressivamente, e quindi siamo a pagina 402, quindi conosciamo Ketab, che è Peal, va bene, Ketab, poi Ikteb, che sarebbe un TG Ipoel. Allora, però la forma principale è l'attivo Ketab. Passando alla pagina successiva abbiamo visto Katteb, Katteb, che è un Pael. Abbiamo visto la forma T, TD è Ikattab. No? Yikadashemak, ricordate, Yikadashemak, sia santificato il tuo nome, ecco, Yikadashemak. E poi ora guardiamo il tema Afel, Afel, ora pomeriggio anche il tema Piale, Afel, Akteb, Akteb, ok, vedremo il paradigma pomeriggio, giusto per fissare questo tema Afel. E abbiamo visto qualche forma Shafel, non ricordate Shafel? Benissimo, Shetze. Allora ritorniamo al nostro Targum che ci aspetta. Quindi siamo arrivati, furono completate, fu completata la creazione del cielo e della terra e di tutte le loro schiere. Andiamo avanti. Ushelim Adonai Beyoma Ashemet. Vedete l'influsso dell'ebraico? Io ho voglia di metterci l'articolo, ma invece non è l'enfatico, no? Beyoma Shabia Abid Tech. E Shelim qui è attivo, e ha significato attivo, cioè non è sostitutivo del passivo. Ecco, io penso certe forme, anche in ebraico, ma qui in aramaico certe forme attive che però dal contesto non possono che avere valore passivo, è proprio un segno che questa, diciamo, caratteristica del cotto non è, diciamo, nel cotto si è sviluppata molto, ma è queste lingue antiche che facilmente potevano utilizzare forme come noi diciamo l'impersonale, onadì si è detto, no? E potevano usare forme attive con senso passivo. Allora, continuando, il Signore portò a compimento nel giorno settimo, Beyomash Biah, Abidtech, e qui è Abidtech, e è suffisso maschile, no? Abidat, stato costrutto, e con il suffisso si riduce a Sheva, Abidtech. Vedete, no? Abidtech. E quindi portò a compimento la sua opera de Abad, che letteralmente aveva operato, noi traduciamo che aveva fatto, perché Abidà è opera, no? È fattura, ciò che uno ha fatto, però noi traduciamo quindi suo portato a compimento la sua opera che aveva fatto, ecco, Abad, che traduce un po' il nostro verbo asa ebraico. Poi ci siamo? Shimshata. Ecco, allora, Shimshata è uno stato enfatico femminile plurale, Shimshata. Ecco, tra le due sere, cioè noi tradurremo il tramonto. Dio, il Signore, portò a compimento la sua opera che aveva fatto e Ishrete, e le dieci, ecco qui ti ricordate, Iskin, abbiamo detto le dieci realtà, no? Alcune Bibbie inglese traducono le dieci formazioni, ieri l'abbiamo accennato. Ecco, le dieci, poi spiegherò un po' meglio, cioè, spero, dieci Iskin, realtà di Bara, che aveva creato. Ecco perché mi va bene dire realtà invece che cose, le dieci cose o le dieci formazioni, cioè sono realtà, le dieci realtà che aveva creato bene tra i tramonti, cioè noi diciamo al tramonto, va bene? E sarebbe la formula della Pasqua, lo immolerete al tramonto, tra le due sere, cioè tra il momento che il sole tramonta e il momento in cui scompare la luce, questo. Allora, vi chiedo cosa sono queste Iskin. Allora, se noi, quindi qui forse dovremmo pensare a Genesi 1, per esempio, Dio disse sia la luce fu, e fu sera e fu mattina, giorno X, eccetera. Cioè, praticamente, quindi, si pensa ai dieci Wayomer, e disse, e alla loro realizzazione, ma la realizzazione della luce, la realizzazione della separazione tra cielo e terra, eccetera, questa realizzazione si compie, e fu sera e avvenne la sera, giunse la sera e la mattina, giorno 1. Cioè, probabilmente quindi la sua opera è ciò che accompagna la sua opera ogni giorno, ecco questo. Quindi cioè, mi pare c'è l'idea di ciò che ha compiuto la luce, ma ciò che accompagna la luce, ciò che accompagna l'acqua separata dalla terra, eccetera. E probabilmente è un concetto che si, è una interpretazione che si sviluppa proprio quindi qui rapidamente, diciamo, a partire dal testo ebraico, e vuole dare enfasi quel fu sera, fu mattina, che non è semplicemente un trascorrere cronologico, una indicazione cronologica, ma è l'indicazione in un certo senso del compimento dell'opera di Adonai. Ecco, quasi potremmo dire è i 10 compimenti, capite? Ciò che ha portato a piena realizzazione l'opera di Adonai. Mi sembra che si dovremmo, potremmo interpretarlo in questo modo. Ecco, e poi avremo anche modo in futuro, perché io spero ancora di poter leggere per qualche anno testi aramaici. Non metto nessun limite a Padre Eterno, però se possiamo lavorare, ecco, questo potrebbe anche essere un motivo da esplorare, esplorare anche nella tradizione rabbinica, eccetera. Però ecco, qui chiaramente è in parallelo l'opera che ha fatto e le ischi che ha creato. E cioè, in un certo senso la creazione avviene, sta dal racconto biblico, giorno dopo giorno. Ecco, quindi in questo fu sera e fu mattina non è tanto una indicazione puramente cronologica, quasi che Padre Eterno se ne va a dormire, ma è l'indicazione del momento in cui ciò che si è realizzato si consolida, potremmo dire, si conferma, è confermato da Dio. Ecco, quindi più che formazioni, le conformazioni, quasi le confermazioni di Dio, queste ischin. Ecco, possiamo andare avanti allora. Quindi certamente sono interpretazioni che hanno un senso profondo e a volte si basano anche su elementi che non ci sembrano e non sono di per sé esplicitamente probanti. Fu sera e fu mattina nel racconto è un passaggio, così siamo abituati a leggere. Il Targum legge in un'ottica diversa, è il compimento, altrimenti non ci sarebbe il giorno primo, il giorno secondo. Ecco, i compimenti dell'opera di ogni giorno, ha fatto la sua opera e le 10 volte in cui questa opera venne completata. Questo mi sembra un po', allora il testo diventa più chiaro, quindi diventa chiaro e mi sembra molto ricco. Quindi le 10 realtà dei Bara che egli creò, bene shimshata, che egli tracreò nel tramonto, cioè nel passaggio dalla sera alla notte e quindi poi al giorno dopo. Ma qui notate l'intenzione è fare riferimento alla Pasqua, quindi il riposo del sabato per, e questo non l'ho detto nella relazione fatta l'altro giorno, per questo Targum la celebrazione del sabato è connessa con la Pasqua. Vedremo poi che questo appare sia qui che anche nel, soprattutto poi nel Deuteronomio, per cui si confermano. In questo Targum è data qui, perché poi il riferimento sarà alla creazione nell'Esodo, però il riferimento alla creazione che mi fa il nostro Targum è alla creazione come l'ha presentata qui, cioè l'opera della creazione è già connessa con la Pasqua, anticipa la Pasqua, anticipa ciò che avviene nella Pasqua. Tra l'altro questo suppone il grande valore teologico che aveva la Pasqua, da poter pensare alla creazione come il momento in cui si anticipa qualcosa della Pasqua. Allora possiamo continuare. Venach be yoma shabia'a mikar abidteh de Abad. Allora, qui è interessante, almeno a mio avviso, il fatto che a questo punto ha portato a compimento Wenach. Io questo we lo tradurrei allora, allora, cioè non è una semplice coordinazione, ma una coordinazione con un aspetto enfatico. Allora si riposò, Nach, allora si riposò nel giorno settimo. Ecco, quindi notate, allora il giorno settimo è il giorno del compimento, è il giorno in cui si anticipa qualcosa della Pasqua, della creazione, ecco. E il riposo di Dio implica poi tutte queste realtà. Si riposò nel giorno settimo, Mikal Abid Tech, da tutta la sua opera. Oramai, come dico io, mo penso suo giorno, dico io mech penso suo giorno, Abid Tech, la sua opera, si riposò da tutta la sua opera de Abad che aveva fatto. Ecco. E quindi qui finisce il versetto, con questa grande aggiunta del riposo, ma aggiunta preceduta dal fatto che la sua opera comprende i famosi 10 ischin. E questo, penso, queste 10 realtà che sono compimento dei 10 Vayomer. Vayomer, Vayomer. Quindi l'idea del Vayomer mi pare è importante, perché qui il riferimento a Genesi 1, quindi l'unico 10 che abbiamo è il Vayomer, ma il Vayomer sia la luce fu, ecco, possiamo dire che l'opera è di aver detto Vayomer. Ischin è il fatto che quel Vayomer si è realizzato, e questa realizzazione è, diciamo, un evento pasquale, ecco, questo mi sembra. Bene, e allora passiamo al versetto successivo. Berik, ecco, qui forse c'è un errore di vocalizzazione, anche se sì, Berik, così vocalizza Sefaria e non il sottoscritto, ma penso che sia meglio vocalizzare Barek, che è un pael, benedisse, ecco, però la Sefaria vocalizza così, Berik. Ecco, poi qui vi ho messo anche il kal, potrebbe essere Berak, ma il verbo benedire viene usato soprattutto al pael, anche in aramaico, quindi e comunque sappiate, Sefaria vocalizza così. Se vi va di vocalizzare Barek, nessun problema, ba, a e mettere sere sotto la resh, Barek. E benedisse Adonai, quindi il Signore benedisse Yat Yoma. Oh, com'è bello qui, oramai penso, lo sappiamo a memoria, benedisse il giorno, Yat, segno di accusativo, Yoma, Shabiah, benedisse il giorno settimo. Ecco, min kulchon yome shabiata, shabia è settimana, shabiata stato enfatico, ecco, plurale, shabiata, ecco. E allora, però adesso vedremo forse anche la vocalizzazione. Notate, se uno potesse avere, non dico una lavagna visibile, scrivere, cancellare, ecco, invece voi dobbiamo fare solo sforzo mnemonico. Comunque, ora vi spiego subito. Allora, scusate un istante, benedisse, ecco, il Signore benedisse, Yah, segno di accusativo, il giorno settimo, min kulchon yome shebiata. Allora, shebiata è stato se, scusate, Yomé è un plurale costrutto, i giorni. Traduciamo questa frase anzitutto, Yomé Shebiata. Shebiata, qui ho fatto l'analisi come ha vocalizzato, femminile, plurale, enfatico, sì, però allora dovrei tradurre le settimane. Ecco, io ho molte riserve, cioè qualche volta sono evidenti gli errori. Io qui preferirei mettere lo, sotto la, scusate, la Ain, c'è Kame, Shebiata. Io ci metterei uno Shewa composto con la, cioè ci metterei lo Shewa, che qui è composto, Shebiata, non Shebiata, settimana. Della settimana, io mesce biata i giorni della settimana, come vocalizzato qui, io mesce biata i giorni delle settimane, va bene? Quindi, quindi invece della lunga sotto la ain, shabia, se uno ci pensa, uno shewa composto, e siamo nelle regole vocali della vocalizzazione aramaica. Penso che chiaramente se fare qui pensava al singolare, la traduzione in inglese che mette sotto il singolare, ma la vocalizzazione non torna, ecco, cioè se uno tiene conto delle regole dell'aramaico. Comunque, Yomé, scusate, Yomé, perché qui è l'unica cosa un po' nuova, poi il resto scorre, i giorni della settimana. Allora, riandiamo all'inizio. Berik, ecco, che noi leggeremo, sarebbe meglio Barek, Adonai, il Signore benedisse Yat Yomah, il giorno settimo, il settimo giorno, Min Kulhon. Questo Min ha valore comparativo, cioè più di, poi cool è tutto, no, di per sé qui appare chiaro che il famoso cool, che poi diventa kol in ebraico, diventa kal in aramaico, penso lo sapete già, in origine era un sostantivo, totalità, la totalità di essi, i giorni, letteralmente sarebbe così, guardate, più della totalità di essi i giorni della settimana. Va bene, questa è la traduzione letterale. Il Signore benedisse, o il Signore benedisse il settimo giorno più della totalità di essi i giorni della settimana. Che ci sta a fare quel con essi? È un suffisso prolettico, cioè un suffisso che anticipa il vero complimento, per cui noi non lo traduciamo. Non so se vi è già capitato di avere qualche edizione di libri antichi del 1800, no? Anche libri di preghiere, che alla fine mettono una breve parola con cui inizia la pagina seguente. Non so se vi è mai capitato. È un modo perché aiutare l'occhio, che quando uno gira. E qui per carità non è così, però è a livello uditivo, sì. E il suffisso prolettico anticipa il vero complemento che arriva. Ecco, allora, quindi qui avremmo la totalità di essi i giorni, noi traduciamo la totalità dei giorni, e questo suffisso personale, singolare, plurale, di terza persona, sovente ricorre con valore prolettico, e quindi questo è un fenomeno, e sono contento che l'abbiamo visto, perché è un fenomeno tipico dell'aramaico. Oggi anche nell'ebraico letterario ci sono alcuni casi, forse nell'ebraico preso dall'ebraico rabbinico, non dall'ebraico biblico, ma nell'aramaico è un fatto normale di indicare il complemento facendolo precedere dal pronome suffisso, come qui. Poi la totalità, noi traduciamo tutto, lo sapete, e quindi tutti i giorni benedisse il settimo giorno più di tutti i giorni della settimana. E qui notate, qui c'è, è una breve frase, ma apre un orizzonte straordinario, lascia intuire, cioè una concezione, vorrei dire, forte che ci sta dietro. Qui è un rabbino, un autore, che vuole dire, è vero, perché poi tutti le altre Targum traducono benedisse il settimo giorno, come dice la Bibbia. Questo autore dice, sì, è vero che benedisse il settimo giorno, ma tutti i giorni sono benedetti. E allora benedisse il settimo giorno più di tutti i giorni della settimana. Quindi possiamo dire anche questa lettura di natura inclusiva, cioè non è che ciò che si dice del sabato dice una realtà da cui sono completamente assenti gli altri giorni. Ecco, quindi questa prospettiva di questo Targum mi sembra estremamente interessante e valida anche oggi, non valida per comprendere la benedizione che c'è in tutti i giorni, la santità di tutti i giorni, dove quello che è importante è poi quel più, benedisse il settimo giorno più, dove quando il più indica quantità, mi indica una realtà abbastanza circoscrivibile, delimitata, la quantità è sempre una quantità che si misura, se si misura ha un inizio e ha un confine, ma nelle realtà che sono di natura qualitativa, diciamo di natura spirituale, il più non è semplicemente di quantità, ma è di esperienza del divino, di esperienza profetica, di partecipazione alla vita divina. E quindi è sempre più, perché anche gli altri giorni sono benedetti, ma il sabato, la benedizione del sabato ha una ricchezza speciale, perché è, diciamo, c'è un più che viene non dall'uomo, che sarebbe un più quantitativo, ma un più che viene da Dio e che l'uomo è chiamato a poco ad accogliere, assimilare, eccetera. Va bene questo? Per cui mi sembra, cioè, che questa, se vogliamo, no, come vi dicevo ieri, le aggiunte sono minime, però sono di una realtà teologica molto profonda. Ecco, adesso continuiamo allora la nostra lettura. Ue kaddish yateh. Ecco, questo kaddish, scusate, ue kaddish, ecco, potrebbe anche essere kaddish, cosa avevo messo nell'analisi? Pael, sì, esatto. E lo santificò. Kaddish Yateh, lo santificò. Arum, questo Arum è l'equivalente dell'ebraico chi, perché, ma più che perché sarebbe poiché, cioè quasi da una ragione interiore, poiché Bech, Bech è l'equivalente dell'ebraico Bo, Bo vuol dire in esso, Bech vuol dire in esso. No, quindi è l'equivalente aramaico, quindi penso che come gruppo Ech, Hon ce li porteremo, cioè sappiamo che sono suffissi di terza persona, no? Quindi, e alcune altre cose, non solo questo, sarebbe un po' poco, vero? Solo il suffisso di terza, ma altre cose che abbiamo visto. Allora, perché in esso Nach, perché in esso, allora il testo ebraico cessò, cessò, e invece qui non c'è Shabbat, ma c'è Nach, si riposò, si riposò Michal da tutta Abidteh, da tutta la sua opera. Ecco, no, noi diremo da ogni sua opera, ecco, letteralmente dalla totalità della sua opera. Ecco, il kul, kol, ka, quel che è, ha sempre l'idea della totalità, che poi giustamente noi traduciamo ogni o tutto, tutti, dipende, no? Ok, allora, si riposò da ogni sua opera di Bra Adonai, che il Signore aveva creato. E qui è interessante, poi il testo ebraico, che aveva creato la Azotam, facendo, ricordate, la Azot. E qui invece guardate cosa combina, questo forse è, penso è il Targum più ricco dei tre che leggiamo. Dice che il Signore aveva creato Re Atid li, Le Mehebad, che aveva creato Berà, e Atid. Atid è una particella che praticamente ha la funzione di indicare un futuro, e soprattutto si usa perché già Yiktol, Yiktob per usare l'aramaico, ha valore di futuro, ma quando si usa Atid si usa per indicare un futuro escatologico, è quasi sempre usato per un futuro di natura escatologica. E qui chiaramente, per la esigenze della grammatica italiana, io lo tradurrò con un condizionale, ma che ha valore di futuro. Allora, e si riposò da ogni sua opera che aveva creato e che avrebbe fatto. Ve atid le atid più lame più infinito. Ecco, è la, quindi è il modo per indicare il futuro escatologico. Sta per avvenire, avverrà che, ecco, e quindi si riposò da tutta la sua opera che aveva creato e che l'opera che avrebbe fatto. E che avrebbe fatto. E allora qual è l'opera che avrebbe fatto? Chiaramente il mondo della salvezza escatologica, o meglio della risurrezione, no? Della risurrezione. C'è questo mondo, è il mondo che deve venire. Ecco, quindi pensando, cioè il mondo che Dio creerà, il mondo della risurrezione. Questo mondo è il mondo che deve venire, ecco, che avverrà. E Dio, allora qui notate che questo Dio si riposò, scusate, questa frase si riposò, nach, il verbo nuach, ha un senso molto profondo che nella nostra cultura e anche nelle nostre interpretazioni è molto condizionato dalla traduzione cessò di lavorare. Non cessò dalla sua opera, il testo biblico che viene tradotto si riposò dal lavoro, dalla sua opera, ma quasi l'idea immediata è che cessò di compiere la sua opera. Ed è chiaro che non c'è un nono giorno, un decimo giorno, ci sono quei sei giorni dove c'è la completezza, ci sono gli ischin, forse gli ischin, i complementi, no? Ecco. E mentre invece c'è il riposare, forse come anche qui il settimo giorno, ecco, portò a compimento, si riposò e gustare il compimento, gioire del compimento, ecco, contemplare il compimento, ma contemplare il compimento è gioire, quindi siamo sempre in un linguaggio simbolico, un linguaggio umano, ma mi sembra che quindi questo verbo riposare non ha tanto il senso di smettere di fare un lavoro, ma ha il senso di quasi contemplarne il compimento, goderne del compimento. Ecco. E questo mi pare, cioè nel Targum, per cui inseriscono Nach, ma quel Nach che poi si trova nel libro dell'Esodo, dove c'è, vuol dire riposare, ma quando si chiede al popolo di riposare, a livello biblico il senso è ben chiaro: vivere l'esperienza della salvezza. Non vuol dire non fare niente, vivere l'esperienza della salvezza, del compimento delle promesse di Dio. Ecco, qui siccome il soggetto è Dio e Dio si riposa, non si trova tante volte, cioè era un po' condizionato, no? Sia dalla traduzione non precisa, si riposò quando si sarebbe dovuto tradurre cessò dalla sua opera, eccetera, e sia un po' dalla idea che Dio finalmente ha creato, quindi riposa, cioè cessa la creazione, poi si dice ci sarà la provvidenza, eccetera, ma mentre invece forse è proprio quel motivo che probabilmente è suggerito al targumista, cioè quindi diciamo a coloro che hanno sviluppato questa interpretazione, è stato suggerito dai testi della sapienza personificata, Proverbi 8, la sapienza che gioisce vicino a Dio, ecco, addirittura che gioisce in mezzo ai figli degli uomini, quindi è questo vincolo di unione tra Dio e la creazione, è la gioia della sapienza. La sapienza è poi ancora l'autocoscienza del disegno divino, in parole semplici. Ecco, forse è su questa linea che si potrebbe scoprire la bellezza del Targum. E allora in questo senso il Targum ci offre anche una possibilità straordinaria di rileggere i testi della creazione, ecco, con una maggiore aderenza al senso biblico. Non è che questa interpretazione è estranea, in un certo senso utilizza già ciò che aveva sviluppato la riflessione sapienziale, ecco, e lo sintetizza in questa parola riposo, riposo. Va bene così, quindi è la parola che non c'è nel Genesi 1, sia chiaro, in Genesi 2. Allora, se siete d'accordo, per utilizzare, abbiamo magari per respirare un poco, 5 minuti, e poi facciamo l'ultimo momento in cui cominciamo a leggere Neofiti. Va bene? Ecco, così, ma 5 minuti mi sembra giusto, un caffè, una chiacchierata, muoverci un poco.